State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Israele e Hamas hanno avviato un nuovo round di colloqui per porre fine alla guerra a Gaza, dopo che l'esercito israeliano ha lanciato sabato mattina una nuova offensiva chiamata Operazione Carri di Gedeone. Come era stato annunciato, l'attività militare non è iniziata fino al termine della visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Medio Oriente. Nelle intenzioni del governo israeliano c'è una massiccia escalation militare per occupare e controllare Gaza, costringendo la popolazione palestinese a spostarsi a sud del territorio. Com'è quindi possibile che i negoziati sulla pace ripartano mentre la guerra sembra estendere i suoi scopi? Per un aggiornamento raggiungiamo ora a Gerusalemme Michele Giorgio, corrispondente per il Medio Oriente del Manifesto. Buonasera Michele, ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno a voi.
Come è partita, Michele, l'operazione Carri di Gedeone e in che cosa si sta dimostrando diversa dai mesi di guerra che l'hanno preceduta?
Beh, in apparenza non è molto diversa, ma sicuramente è molto più intensa come operazione militare. D'altra parte era stato ampiamente anticipato dagli stessi mezzi di informazione israeliani che citavano i comandanti militari, ma anche le dichiarazioni di vari ministri rispetto a questa che dovrebbe essere in sostanza la soluzione militare di tutto ciò che Israele vorrebbe raggiungere con questa nuova offensiva, e cioè la rioccupazione di gran parte di Gaza, la separazione tra la popolazione e Hamas, mandando tutta la popolazione palestinese in degli spazi di accoglienza molto piccoli, di pochi chilometri quadrati. Stiamo parlando di oltre 2 milioni di persone in pochi chilometri quadrati, persone che sarebbero poi assistite da società private americane e forse non solo americane, che in determinati punti di distribuzione avrebbero poi l'incarico di far arrivare alla popolazione i generi di prima necessità. Questo con appunto i palestinesi, i civili palestinesi lontani dal movimento islamico, Hamas e Israele, che continuerebbe la sua azione militare per distruggere Hamas. Quello che noi vediamo però al momento è che sta distruggendo sicuramente ciò che resta ancora in piedi della striscia di Gaza, e soprattutto c'è un numero elevatissimo di morti, soprattutto in questi ultimi giorni, in conseguenza di queste azioni che si svolgono via terra con la copertura aerea e bombardamenti molto intensi durante la notte.
Nei giorni scorsi sono arrivati moltissimi appelli affinché Israele interrompa il blocco che sta conducendo la striscia di Gaza alla carestia. Poco fa però è arrivato un comunicato dall'ufficio del primo ministro in cui si legge: su raccomandazione dell'esercito israeliano e per la necessità operativa di consentire l'espansione degli intensi combattimenti per sconfiggere Hamas, Israele introdurrà una quantità minima di cibo alla popolazione per garantire che non si sviluppi una crisi di carestia. Ecco, questo non contraddice la tesi che Israele continua ad avanzare sul fatto che a Gaza la carestia non c'è, e ancora più importante, siamo davvero a un punto di svolta nello sblocco degli aiuti?
Ma per la verità credo che i fatti abbiano ampiamente documentato, sulla base poi di quelle che sono state le dichiarazioni dei responsabili, dei funzionari, dei capi delle agenzie umanitarie delle Nazioni Unite, e cioè che a Gaza effettivamente sei sull'orlo di una carestia grave, gli ospedali sono al collasso, il sistema sanitario in pratica non esiste più, l'elenco è lunghissimo, però Israele ha continuato a ripetere che in realtà questi problemi non ci sarebbero, ma non avrebbe potuto fare in modo diverso. Doveva per forza affermare che le cose non erano così gravi, perché come hanno denunciato varie agenzie umanitarie, la fame è stata usata anche come un'arma di guerra, proprio per costringere la popolazione a prendere le distanze da Hamas, denunciare Hamas, cercare di mettere in ginocchio 2 milioni di persone per costringere Hamas a concedere di più e possibilmente ad arrendersi. Tutto questo però non è accaduto. Quello che è accaduto è che sicuramente i palestinesi di Gaza vivono una catastrofe umanitaria che probabilmente non ha uguali negli ultimi decenni in tutto il mondo, e l'azione della comunità internazionale al di là di denunce che si fanno sempre più importanti, sempre più intense e frequenti, non ci sono state poi azioni dal punto di vista pratico per convincere Israele a fermare la guerra, a cercare un cessate il fuoco, un accordo che riportasse a casa gli ostaggi, sia quelli vivi che quelli morti, che sono nelle mani di Hamas a Gaza, ed avrebbe anche tutto questo evitato che si verificasse tutto ciò che abbiamo visto sino ad oggi da un punto di vista umanitario nella Striscia di Gaza, senza dimenticare naturalmente il numero elevatissimo di morti e feriti che si registra nella Striscia di Gaza oramai quasi ogni giorno da quando Israele ha ripreso la sua offensiva militare, ha rotto la tregua il 18 di marzo.
Noi siamo in collegamento con Michele Giorgio, corrispondente per il Medio Oriente del Manifesto da Gerusalemme. Dicevamo che la partenza di questo rinnovato attacco sulla Striscia di Gaza era stata rimandata per consentire lo svolgimento della visita di Trump in Medio Oriente. Quali sono stati i passaggi più importanti di questo tour? Ci sono stati cambiamenti, risultati concreti?
Ma per quanto riguarda il tour di Donald Trump, sicuramente non abbiamo potuto fare a meno di notare la pioggia di miliardi di dollari che sono stati promessi all'economia americana con questo viaggio di Donald Trump nei paesi del Golfo che sono stretti alleati degli Stati Uniti. Trump, da questo punto di vista, se ovviamente tutte queste promesse verranno mantenute, promesse di investimenti nelle imprese, nelle società, nell'economia americana in senso più generale, ecco, se tutto questo verrà mantenuto, è chiaro che per Trump sarà stato un grandissimo successo. Sta di fatto comunque che, per quanto riguarda invece un aspetto sul quale puntava molto Israele, che qualcuno ha detto è stato messo un po' da parte da Trump, infatti Trump non ha visitato Israele durante questa sua missione. Questo è stato un segnale che non è piaciuto molto a Netanyahu, eccetera, ma Trump ha giustificato quello che era il suo obiettivo, cercare appunto di stringere questa nuova alleanza, di rafforzarla con i paesi del Golfo, e però diceva appunto non si è raggiunto un obiettivo al quale teneva molto Israele, che è quello della normalizzazione dei rapporti tra Arabia Saudita appunto e lo Stato ebraico. Su questo Netanyahu punta da anni, l'Arabia Saudita è il paese arabo più importante, più potente, più influente e ci contava molto, ma neanche Trump è riuscito a convincere i sauditi a normalizzare le relazioni con Israele senza che in cambio, così come chiede Riyadh, non ci sia la nascita di uno Stato palestinese indipendente o quantomeno un processo di pace vero che preveda alla sua conclusione la nascita di uno Stato palestinese indipendente. Quindi successo per gli Stati Uniti senz'altro, ma dal punto di vista diplomatico l'alleanza Stati Uniti-Israele non è riuscita ad ottenere questa normalizzazione dei rapporti con l'Arabia Saudita. Ci sono naturalmente, la visita di Trump ha riguardato anche altri aspetti, uno di quelli più significativi è sicuramente la decisione di Trump di revocare, lui ha detto sulla base delle pressioni che arrivavano dall'Arabia Saudita, le sanzioni economiche americane contro l'economia siriana, un passaggio molto importante che sicuramente consentirà alla Siria di poter programmare meglio la sua ripresa economica, il suo sviluppo economico, ma soprattutto la ricostruzione, cosa che non ha potuto fare per queste sanzioni ed altre sanzioni varate contro il regime deposto di Bashar al-Assad. E sta di fatto comunque che molti hanno notato che gli Stati Uniti evidentemente pensano anche agli investimenti americani in Siria in futuro, hanno messo da parte la questione dei diritti umani, della protezione delle minoranze che a tutt'oggi questo nuovo regime islamista siriano non sembra ancora in grado o addirittura non voglia garantire.
In conclusione, mi credo, dicevamo prima della coincidenza di questo rinnovato attacco su Gaza e del nuovo round di colloqui in corso tra Israele e Hamas. Che notizie abbiamo dei negoziati in corso in Qatar?
Ma naturalmente notizie non ne mancano e quello che si è capito è che Hamas sta cercando disperatamente di arrivare ad un accordo che convinca Israele a mettere fine in maniera definitiva, permanente, alla sua offensiva militare. Quindi non l'accordo di tregua temporanea che vuole Netanyahu, che vuole il governo israeliano, ma un accordo, in quel caso sarebbe disposto Hamas a rilasciare gli ostaggi israeliani ancora vivi e anche a restituire i corpi di quelli che sono morti. Però sta di fatto che a tutt'oggi è difficile credere che il governo israeliano, dopo aver avviato un'offensiva tanto massiccia, voglia raggiungere già nei prossimi giorni questo accordo di tregua, ma soprattutto rinunciando all'idea di fermare la guerra per qualche settimana e poi riprenderla per attaccare di nuovo Hamas. Ecco perché nelle ultime ore è girata una voce dove Hamas sarebbe disposto a liberare 7-8, forse 10 ostaggi per una tregua temporanea di 60 giorni. Però è anche vero che di voci ne girano tante, di notizie dal tavolo delle trattative ne arrivano tante. Quello che molti pensano, soprattutto gli analisti, è che comunque questa tregua non sarebbe ancora a portata di mano, anche se temporanea.
Noi ringraziamo Michele Giorgio per oggi. Michele, a presto.
Grazie a voi e buon lavoro.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.